Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante per chiamare a raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto il nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti. Namaste e benvenuti ad un episodio bonus dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Yuga.
E io sono Ace. E questo è il primo episodio di questa rubrica che ha un nome che è nato proprio adesso, 2 secondi fa, Interfaccia a Faccia.
Questa serie di episodi si prefigge di spiegare un attimo, di andare un po' più nel dettaglio in una parte dei videogiochi che è spesso molto sottovalutata in effetti, che però dietro le quinte è invece parte integrante, anzi il fatto di essere molto tenuta in considerazione adesso nello sviluppo dei videogiochi è molto importante. Infatti parliamo un po' del mondo delle interfacce, adesso vedremo anche nel modo più specifico, anche con i termini più specifici, e quindi questo è il primo episodio molto particolare che anche proprio dal setting siamo nelle di volta, siamo nello studio, ma c'è una novità.
Eh sì, perché parleremo di UX e UI. Noi, come sapete, siamo semplicemente dei videogiocatori, raccogliamo informazioni e ci facciamo aiutare da tanti esperti con le varie rubriche Health Points. Questa sulla falsa riga è stata costruita, ci è venuta a trovare in studio, che cosa strana dirla questa cosa, Catherine, benvenuta.
Ciao, buonasera a tutti, è un vero piacere essere qui con voi.
Ecco, Kat è qua vicino e quindi abbiamo la fortuna di poter registrare nello stesso studio, e tu sei studiosa e lavori nel mondo UI, user interface, e ci parlerai anche un po' di UX, quindi user experience in quel caso. Partiamo da un background tuo, giusto per dirci che lavoro fai effettivamente, qual è la tua esperienza?
Io nasco come grafico innanzitutto, uh-huh. Sono laureata in grafica, successivamente ho conseguito un master in modellazione 3D per cartoni animati, sono seguiti 3 anni di lavoro nell'ambito grafico, successivamente sono ritornata a studiare licenziandomi poco prima proprio dello scoppio del Covid, quindi la quarantena proprio un bijou, non vi dico. In quella sono tornata a studiare, come dicevo, concept art, che è disegno digitale per videogiochi e cartoni animati, e proprio in quel frangente mi sono appassionata alla user interface, allo UI, proprio perché riprendeva un po' gli studi che avevo io alle spalle e me ne sono totalmente innamorata.
Ecco, è una cosa bellissima perché il mondo dei videogiochi, la passione, l'esperienza che ti viene fuori e il fatto di metterci proprio passione per, in questo caso, la tua vita lavorativa, la tua carriera, è molto molto interessante. Parlando proprio di user interface e UX, qual è la prima differenza che possiamo dire tra queste due parole che spesso sono insieme? Spesso il lavoro del designer è proprio UX slash UI. C'è una grossa differenza, immagino, tra queste due, altrimenti non avrebbero questi due acronimi.
Esatto, allora, spesso e volentieri sono due termini che vengono comunemente confusi e associati come una medesima professione, quando invece sono due discipline separate. Che cos'è la UX, la user experience? Diciamo che sono quei processi rivolti ad aumentare la soddisfazione degli utenti migliorando la navigazione, l'immersione, il grado di piacere e la gestione degli asset dei menu. Che cosa vuol dire? Perché mi rendo conto che può essere un po' complicato. Aiuta l'utente o il player in questo caso a sfruttare al meglio i menu del videogioco senza perdersi, senza perdere tempo o innervosirsi, perché magari, cioè, tu sei nel bel mezzo di un'azione e devi richiamare l'inventario e magari non sai come raggiungere un certo potere in più. La UX ti permette di farlo nel migliore dei modi e nel modo più diretto possibile, quindi detta, o meglio suggerisce, dei consigli, ecco, per la corretta implementazione e gestione della funzione degli elementi. Lo so che può essere un po' complicato detto così. Però ecco, più o meno è questa la UX.
Quindi più dal punto di vista quasi psicologico, mi viene da dire, dell'esperienza, il giocatore come si trova, dove mette l'occhio in quel momento lì e come può interagire meglio con il gioco, perché stiamo parlando di un'esperienza proprio. Molto spesso ci sono dei giochi che non hanno successo o comunque sono un po' penalizzati dal fatto che hanno un sistema difficile, clunky si dice a volte come termine, macchinoso, proprio perché non ti permette di fare...
Poco intuitivo, sì, esatto. Per quanto invece riguarda la UI, la user interface, molto spesso viene definita come la costola della UX. Perché? Perché questa è il modo in cui il prodotto si presenta, l'interfaccia dal punto di vista visivo, il feel che trasmette. Questo è di grande importanza perché deve essere coerente con la modalità del gioco, la grafica del gioco, cioè tu non... Poi ci sono le eccezioni, però spesso volentieri non puoi adottare una grafica del gameplay e i menu completamente distaccati, quasi che vanno controcorrente. Questo non va bene. Si dice infatti che una buona UI è quella che non il player neanche si accorge. Cioè, se tu giochi, neanche ti accorgi di avere le icone o la barra della vita, quello vuol dire che è stata una UX e una UI ben studiata.
Sì, da queste prime definizioni, quello che mi viene in mente come ragionamento è un certo equilibrio che ci deve essere tra la UX e la UI, che ovviamente nell'arco, nel corso della progettazione può non sempre essere rispettato. Infatti immagino che non sia semplicissimo, soprattutto in prodotti o comunque in lavori molto complicati, o ci sono anche esempi magari più sul semplice in cui è stata data più importanza o un design più particolare all'una rispetto all'altra e il risultato ha fallito o comunque non è stato, cioè da un certo punto di vista ha avuto successo e ha funzionato, dall'altra parte assolutamente no.
Guarda, ho perfettamente un esempio proprio qui che ho pronto, proprio perché sono stata vittima, diciamo, di questa esperienza. Io ho un'adorazione per i Pokémon, in particolare per la prima e la seconda generazione, e non molto tempo fa sono andata in un negozio di gadgettistica, insomma, proprio di manga, anime e quant'altro, e trovo in bella vista su uno scaffale una tazza con la forma della testa di Pikachu. Cioè no ragazzi, io non ci ho capito più niente, veramente una roba impressionante, l'ho presa subito, bellissima, tant'è che non vedevo l'ora di provarla, e quando ho versato era il tè caldo e niente, mi sono accorta che le orecchie di Pikachu non dico che scontrassero, però mi toccavano il viso, cioè tristissimo. Quindi quella era il chiaro esempio di una UI, diciamola così, quindi un aspetto, un'estetica di successo, perché mi ha colpito, mi ha preso, mi ha catturato, ma non una UX completamente fallimentare, se vogliamo dire, o comunque non ben studiata, perché non è in grado di adempiere alla sua prima funzione, cioè quella per metterti di bere. Questo può essere un esempio.
Sì, proprio questo esempio della tazza me ne fa venire in mente un altro, sempre per un'altra tazza, che ho notato ed effettivamente mi sono fermato in tempo, perché anche io in un negozio di videogiochi ho trovato le tazze di Dungeons and Dragons, quindi a forma di dado da 12 o dado da 20, con quel design bellissimo, però guardandole effettivamente dici, ma come faccio io a bere senza spandere qualsiasi cosa dappertutto? E quindi lì è stato un campanello d'allarme del genere. Quindi il appunto può essere anche in un certo senso la UI distragga magari da qualche magagna nella progettazione, il fatto che comunque sia bello e dopo viene usato un po' tipo la grafica bellissima, però in realtà il gioco è pochino.
Può dire che maschera era quasi, effettivamente.
Funzione e forma, no? Sì. Quando tu fai una cosa bella da vedere e poi alla fine non riesci a farla funzionare. Che ne so, mi viene in mente un font bellissimo da vedere, estetico, e poi non riesci a leggerlo. O il contrario, che magari hai un font che riesci a leggere benissimo, però è sempre quello, è sempre monotono, esatto. All'interno dei videogiochi tu ci hai portato un po' di esempi, cominciamo a farne qualcuno, proprio ripercorrendo quella che è la storia dei videogiochi, citando Space War come inizio. Lì diciamo che discorso UX e UI non è ancora definito, non ci sono ancora le definizioni, però cominciamo a trovare qualche elemento di come è stato applicato effettivamente, perché stiamo parlando di estrarre esperienza dal gioco, estrarre interfaccia dal gioco, possiamo interpretarlo proprio come casi studio.
Sì, esatto, siamo tra il 1961 e il 1962, quindi proprio agli esordi dei videogiochi, e la UX e UI erano ben lontane da essere concepite e a essere pensate. Quindi in questo caso Space War può essere definito, se vogliamo così dire, il primo a introdurre una user interface, perché all'inizio della schermata compariva la navicella con le tre vite a fianco, che era un indicatore della health bar, se vogliamo dire proprio l'antenato in prima, di prima categoria. Quindi sì, è in quel frangente che si vede la il primo segnale, il primo segno della UI, ecco.
È un modo per comunicare, cioè UI in questo caso è comunicare dati al giocatore che deve interagire, quindi è dargli le informazioni necessarie. La barra della vita che tu hai citato anche prima, molto importante, non sempre necessaria, ad esempio, che ho trovato in giochi molto più moderni. Faccio un esempio saltando molto avanti, poi torneremo indietro. Gli esempi che mi sono venuti in mente sono il primo Castlevania, dove c'è la barra con l'energia del boss durante tutto il livello e non serve a niente in realtà. Poi alla fine però ti serve quando lo combatti, quindi in quel caso credo sia una limitazione tecnica perché non potevano toglierla e metterla. E poi nei giochi più moderni, Ghost of Tsushima, dove la tua barra di energia non c'è finché non estrai la spada e cominci il combattimento. A quel punto ha senso mostrarla e quindi viene mostrata. Informazioni che appunto in questo caso, dicevi appunto, con Space War servono, perché sennò non capisci neanche come funziona il gioco, e che poi vedi l'evoluzione facendo questi esempi un po' più avanti.
Sì, quindi informazioni, siamo ancora agli albori un po' al modo dei videogiochi, molto basilari ma che in un certo senso sono fondamentali. Facendo un altro esempio che citavi, è proprio Pong, forse il primo gioco commerciale realizzato a larga scala, al di fuori di tutto, dove la UI in realtà è solo il risultato che c'è a schermo. Quindi il definire chiaramente lo scopo del gioco, fare più punti dell'avversario, perché è un simulatore di ping pong, quindi non e parliamo di un momento in cui la grafica ancora non c'era, diciamo, possiamo guardarla così.
Sì, è proprio il vero mezzo di comunicazione del videogioco. Mm-hmm. Ti comunica a che punteggio sei e il tuo avversario che punteggio è. Quindi questo è un vero e proprio esempio di prima UI, questo possiamo veramente considerarlo, però era giusto anche citare magari Space War, perché anche lì poverini ce l'avevano.
No, giusto, comunque Pong con questo fatto che questo comunque è una UI, quindi anche definire subito questa cosa qua, abbiamo fatto quella definizione eccetera, ma quindi la UI è sì il tra virgolette il contorno grafico, ma quando il contorno grafico non c'era si vede cosa fa, quindi ti mostra effettivamente quello che ti serve essere mostrato all'interno di un gioco per migliorare l'esperienza di gioco, perché giocare a Pong senza il risultato ti toglie il senso del gioco in sé e diventerebbe, recitando un attimo la difficoltà, se non avessimo questo mezzo dovremmo segnarcelo su un foglio di carta, faccio l'esempio banale, però sarebbe una complicazione, una complicanza mollare il gioco per prendere punti.
Guarda, proprio il togliere l'elemento che ti fa capire quanto ti manca mi ha fatto pensare ad esempio come può diventare, ad esempio, nei giochi quando non c'erano le mappe nei videogiochi e dovevi fartele tu. In quel caso era un'opportunità per uscire dallo schermo e quindi fare tu di tuo, però ci sono tantissimi giocatori che quando è arrivata la minimappa, la mappa nei videogiochi, hanno detto: oh, finalmente non devo fare più le cose, io voglio giocare al videogioco, voglio essere lì, non voglio uscire, insomma, e dover fare i compiti per casa per segnarmi quelli che sono le mappe, le mosse segrete eccetera eccetera. È un elemento comunque che è molto interessante. Pensateci anche voi che ci ascoltate e ci vedete anche nella versione video, pensateci anche voi quando giocate un gioco, se non ci fosse quell'elemento, se effettivamente è superfluo oppure no.
Sì, se hai comunque l'immersività totale oppure parziale, perché come detto prima delle mappe c'era questa interruzione, quindi tu interrompevi il gameplay, il gioco, per prendere appunti, tirati giù la tua mappa.
Oh, mi ha fatto venire in mente il meme di, non mi ricordo, che uno dei tanti RPG dove c'è il personaggio che sta guardando la mappa e i ladri che sono lì: no sta guardando la mappa, non dobbiamo attaccarlo in questo momento.
Beh, d'altra parte può essere anche un escamotage in un certo senso, adesso ovviamente non sono nella testa dei programmatori, ma al di là appunto delle limitazioni tecniche, il fatto di non mettere la mappa e obbligare in un certo senso il giocatore a farlo allungava anche la longevità del gioco, perché magari il gioco durava poco, ma il fatto di dover disegnarti la mappa e ricordarti le cose diventava più lungo.
Non l'avevo mai vista sotto questo punto di vista, però
che è un elemento che rende, ad esempio, Ultima Underworld, che io cito sempre quando mi piace parlare di mappe, dove lì l'elemento mappa è inserito nel gioco e allo stesso tempo ci puoi scrivere sulla mappa, che è una cosa fighissima, che diventa la tua mappa, capito? Cioè te la stai costruendo nel gioco. Giustamente parlavi di immersione, come molto spesso abbiamo citato anche The Witcher, a volte con la minimappa, e spegnere la minimappa in quel caso ti può aiutare a viverti meglio il gioco, perché in quel momento non sei lì a guardare dove stai andando, ma stai guardando il territorio che ti sta mostrando. Esatto, sei dentro l'avventura in HD e quindi ancora più bello per quello, però è molto interessante da questo punto di vista. Passando a un altro esempio, abbiamo parlato di punteggi, di questo è il periodo in cui l'high score diventa molto importante, e come non citare Space Invaders, che sì, è grande classicone, ecco.
È stato il primo, infatti viene definito il game of first, da lì anche parte l'età dell'oro dei videogiochi. È stato il primo a introdurre l'high score, come appunto avevamo appena introdotto, il sistema competitivo tra i giocatori, quindi si crea questa sfida, questa voglia di competere, di sopraffare anche, mettiamola così. Quindi è anche una nuova, se vogliamo possiamo dire, una nuova meccanica, un nuovo modo di giocare, anche uno spirito diverso. Quindi è veramente importante, perché noi lo diamo per scontato, però prima effettivamente non era così.
Sì, perché abituati a giocare a Pong, dove giochi, sei in competizione con l'avversario diretto, qui il fatto di fare una partita, fare un punteggio alto e poi sfidarlo a distanza e quindi riprovarci, dà effettivamente una meccanica nuova, come dicevi tu. Parliamo comunque ancora per adesso di dati di gioco, dal punto di vista ancora grafico, ma nel senso di numeri e lettere. Vedo poi l'esempio successivo, Pac-Man, che nonostante non sia troppi anni dopo, fa già una evoluzione, la grafica comincia a essere più malleabile, più editabile. Già in Space Invaders abbiamo gli sprite degli alieni, ma in Pac-Man effettivamente non ci avevo pensato, ma grazie agli appunti effettivamente è una cosa normale, comincia a essere anche più visivo, più rappresentativo con delle immagini piuttosto che palesemente con delle scritte, giusto?
Esatto, non c'è solo il linguaggio alfanumerico, ma vengono proprio introdotte le icone, i collezionabili, la frutta, le vite che sono rappresentate dalla stessa icona del personaggio di Pac-Man. È una rivoluzione questo videogioco, e ha segnato l'inizio proprio di un linguaggio totalmente diverso rispetto a quello che si era vissuto fino ad allora. Pac-Man poi è molto importante perché il fondatore Iwatani decise anche di introdurre queste cutscene, che era tra un livello e l'altro, durano pochi secondi. Tuttavia, quei frangenti si crea una sorta di legame con il player, che quindi nasce quasi il primo personaggio, il primo character di Pac-Man. Quindi da lì, infatti, ci sono stati un sacco di gadget anche dedicati a questo videogioco, proprio perché le persone si affezionavano ed è totalmente diverso. Mentre prima magari un personaggio valeva l'altro, passiamoci il termine, questo invece è proprio Pac-Man.
Sì, gli hanno aggiunto la personalità, e ne avevo parlato anche nell'episodio, e pensiamo che la grafica è una pizza senza una fetta.
Esatto.
Riuscire a creare un personaggio da questo, molto interessante quanto questa cosa magari banale, come pochi secondi in cui il videogioco sta fermo e ti fa prendere il respiro, cercando di medesimarmi un attimo nell'idea dei programmatori, dei sviluppatori, e l'attaccarsi al Pac-Man, tipo mi ricordo in sala giochi quei 5 secondi dopo magari aver superato il livello precedente facendo una fatica non da poco, avere quei 5 secondi di riposo ma di tensione per dire ok, devo continuare, quindi ok, adesso devo stare ancora più attento, chissà cosa succederà, diventerà più veloce e tutto quanto. Quindi un'idea semplice ma che effettivamente anche per staccare, e l'esperienza di gioco, quindi la UX, ne giova parecchio.
Tra l'altro c'è una limitazione incredibile, perché stiamo parlando di un gioco fatto negli anni 80 con grande fatica, nel senso che c'è proprio lo spazio all'interno di quella che era la scheda hardware molto limitato, e quindi sprecare del tempo e delle energie per creare queste cinematiche tra un livello e l'altro, sicuramente qualcuno gli avrà detto ma non potevi metterci, che ne so, un fantasmino in più, un livello diverso in più. Invece lui ha detto, Iwatani si è impuntato, diciamo, per mettere questa scena coffee break che gli ha dato il personaggio. Esatto, noi abbiamo qua un librone gigantesco scritto Pac-Man, che racconta tutta la storia, da cui appunto abbiamo preso anche parte dell'episodio. È iconico e l'ha reso immortale, perché appunto è considerato uno dei primi giochi. Se tu vai da una persona che magari non gioca ai videogiochi, gli dici raccontami un videogioco, i giochi che abbiamo citato adesso, sicuramente Pac-Man è uno dei primi.
Pac-Man, ma se posso dire ad esempio con i miei, se posso fare questo esempio, quando avevo parlato un po' della storia dei videogiochi, loro per la prima cosa hanno parlato di Pac-Man, e i miei non sono così afferrati in questo ambiente, perché quindi sì, è incredibile quanto un gioco, quanto poco veramente si può segnare quanto può essere ricordato.
Eccoci qui con l'elenco aggiornato, visto che inizia aprile, un grazie al nostro Hard Mode Cry King e ai Normal Mode Rick Hunter, Growl, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stormbringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangian, Hammershot, Ink Bastard, Rix95, Noobsweek, Dan Hellstorm, Vito M85, Eppers, Wonderboy Forever, Robixtech, Nonno Nafta, Capitan dell'Aria, Silver Fox 88 VR, The Pixel Chips e Vanax Abadium. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadivideogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità. Vuoi entrare a far parte dello staff dell'enciclopedia dei videogiochi? Abbiamo proprio bisogno di te. Manda una mail a questo indirizzo: edvideogiochi@gmail.com. Andando avanti con quelli che sono altri esempi qua, cominciamo a spaziare, perché parliamo di tutti i classici. Qua è il momento in cui escono veramente tanti esempi, tutti che mostrano l'evoluzione nei vari generi, mi viene da dire, anche perché a seconda del tipo di gioco devi dare una sorta di informazione sempre diversa. Quelli che sono i giochi di ruolo, ad esempio i JRPG, che ci saranno tanto nel periodo, sono molto pieni di informazioni, perché devono presentare l'energia tua e di tutto quanto il party tua, del protagonista diciamo, e degli altri membri del party, dei nemici. A volte ci sono, a volte non ci sono, quindi insomma c'è tanta roba da raccontare.
Sì, lì direttamente dai giochi di ruolo anche cartacei, dove tra calcoli, statistiche, anche solo la generazione casuale del dado è una parte, ma a monte c'è tutta la generazione del personaggio, tutti i nemici, manuali su manuali. Anche abbastanza normalmente i primi JRPG soprattutto dovevano mostrare, ma anche i giochi di ruolo, quelli più occidentali, The Eye of the Beholder, comunque quelli anche avventure testuali a gioco di ruolo, avevano un sacco di questi dati e ovviamente devono mostrarli, ma proprio per integrazione col gioco, perché adesso ovviamente poi con l'evoluzione è stato anche semplificato, però i primi esempi doveva essere mostrato effettivamente tutto, perché era anche un genere relativamente nuovo per molti videogiocatori. I JRPG che uscivano un po', anche cominciavano a uscire dal Giappone, dovevano anche essere appetibili per chi non ci aveva mai giocato, quindi per forza in un certo senso si sono dovuti ritrovare a questo, che però, facendo sempre l'esempio di Final Fantasy, poi nei giochi successivi hanno trovato una soluzione più anche iconica, che adesso i giochi di Final Fantasy usano bene o male salse diverse della stessa. Esatto. Quindi anche qua un'evoluzione dentro l'evoluzione del gioco, e che comunque fa parte del mondo del design dei videogiochi, perché a forza di fai non sono solo i giocatori che fanno il trial and error, ma anche i programmatori. Quindi è un periodo molto vivace, mi verrebbe da dire.
Sì, perché si inizia a considerare di più la UI e la UX. Come avete detto prima, vengono introdotte nuove modalità di gioco, quindi il player deve prendere confidenza, deve conoscere. Quindi magari inizialmente l'estetica ne soffriva, perché davano più spazio e importanza giustamente alle statistiche, alle informazioni e quant'altro. Per cui nascono proprio questi menu racchiusi in questi cornicioni che cozzavano un po' con la grafica del gioco, però facevano il loro dovere, spiegavano e informavano il giocatore di quello che doveva fare. Successivamente poi si inizia a dare un occhio di riguardo per l'estetica, e quindi si ha uno studio più approfondito e c'è un'evoluzione, sì, da quel punto di vista. Però sono anni veramente, veramente forti, ecco, veramente.
Interessante, perché vedendo vari giochi, ad esempio, dell'era del primo Nintendo, c'è quasi un modo di comunicare che è sempre costante. Prima ho citato Castlevania, ma alcuni elementi sono molto simili appunto in Zelda, nel primo Zelda, con l'energia mostrata in alto. Diciamo che comincia a codificarsi una maniera di comunicare questi dati in un determinato modo, che ne so, anche semplicemente il mettere il background nero con gli elementi che vengono fuori e non usare altri colori, insomma. Come si fa? Così come abbiamo citato Final Fantasy, che metterà il blu sullo sfondo nella maggior parte dei giochi dal 2 in poi, dal 3 in poi, insomma un po' più avanti. È interessante perché ci comincia a studiare effettivamente come presentare graficamente queste cose. Gli altri esempi che ci sono qui sono Crash Bandicoot, ad esempio, dove lì la cosa che vuoi comunicare tramite il modo in cui viene presentato il gioco è proprio il casino, il caos del momento, e il fatto che questo personaggio è irreverente, strano, è sopra le righe, cartunoso, e lo vedi da da quello che viene presentato a schermo, insomma.
Ragionerei anche sulla praticità, perché dal punto di vista grafico stiamo vedendo, ma dal punto di vista effettivamente pratico, ho notato sia dagli esempi ma anche da ricordando i videogiochi dell'epoca e l'evoluzione, anche un certo impatto visivo pratico. E faccio l'esempio molto semplice del primo Super Mario Bros. La vita di Mario, ad esempio, in The Legend of Zelda ci sono i tre cuoricini, in Final Fantasy ci sono le statistiche. In Mario l'energia di Mario è se stesso, è lo sprite di Mario, piccolo o grande. Quindi con questo piccolo escamotage, senza mettere a schermo niente, viene comunque comunicato un dato fondamentale per la partita e non, in un certo senso non ti distoglie lo sguardo al guardare i cuoricini o resto mai, il personaggio, il focus del personaggio è deve sopravvivere.
È una comunicazione diretta, è proprio una delle più efficaci che si possa avere, diciamo, tu hai proprio l'informazione sul personaggio e sarà un linguaggio che verrà, come vedremo, riproposto in altri video. Giochi che è molto interessante perché si trovano tecniche sempre diverse, quindi è molto molto particolare.
Questa del power up è quella la stessa che troviamo in Altered Beast, quando ti trasformi nella bestia dalla versione normale, che appunto c'è il personaggio che man mano che raccogli power up diventa sempre più muscoloso fino a trasformarsi. Ecco, io vedo una parola che abbiamo provato anche a integrare, che è la diegetica, cioè un'informazione che viene data diegetica oppure no. È una cosa che ho trovato molto interessante, io l'ho capita finalmente questa cosa con un esempio futuro che è segnato, che è quella di Dead Space, dove effettivamente lì l'interfaccia non c'è, ma in realtà è integrata all'interno del gioco stesso, del mondo di gioco.
Non è semplice, perché vi dico che anch'io ho fatto molta fatica a cercare di trovare delle vere e proprie differenze e anche comunque a fissartele bene in testa. Come hai detto più, Dead Space è uno degli esempi più eclatanti di una UI diegetica, perché una UI diegetica vuol dire che esiste nel videogioco, non... pure anche il personaggio ne è consapevole praticamente, e su Dead Space la ritroviamo sulla sua schiena, cioè la sua health bar corrisponde a quella sorta di, sembra quasi una colonna vertebrale, sì. Che si illumina o diminuisce la luminosità a seconda dello stato di vita del personaggio. Quello è molto importante, ma Dead Space è stato premiato più e più volte proprio per questa UI innovativa e estremamente efficiente, mi sembra un termine un po' brutto, che funzionale,
come dicevi prima, sparisce nel momento, cioè non te ne accorgi che c'è, eppure ti comunica già le cose.
È immersiva allo stato estremo, tant'è che se tu devi consultare la mappa per capirti o comunque devi in teoria stoppare il gioco, in realtà non lo stoppi, proprio perché vogliono darti questo clima di urgenza, quindi tu devi fare in fretta, l'ansia. Io morirei a giocare quel gioco veramente, io non potrei non potrei mai, però è risultato talmente efficace che i giocatori hanno amato Dead Space 1, cioè è venuto fuori benissimo quel gioco, e io l'ho studiato talmente tante volte, non avendoci giocato, ammetto, per la mia salute, però non puoi non prendere spunto anche per casi studio che tu dovresti magari fare più avanti, ecco.
È una cosa che abbiamo rivisto ad esempio su che c'è anche in Dead Space, il fatto che hai le munizioni sull'arma e quindi quando tu guardi quante munizioni è lo stai vedendo attraverso gli occhi del protagonista. Isaac, se non sbaglio, si chiama il protagonista di Dead Space. Questa cosa l'abbiamo vista su Halo, ad esempio, che aveva il fucile iconico, cioè proprio il contacolpi con lo schermino.
Rimanendo anche nei giochi horror di paura, quindi mi trovi a tema, che io non riesco mai a finirli. E una cosa leggermente diversa che in Dead Space ho trovato, che appunto si amalgama con la giocabilità, ci sono anche altri che ho notato, e l'ho notato stranamente le prime volte, l'unica volta in realtà che ho giocato per poco tempo, Alien Isolation, che è un gioco molto, appunto, anche questo, molto immersivo, molto...
Tu hai giocato Alien Isolation?
L'ho provato. Io non che non si dica che io non provo i giochi, li provo, prendo una paura... Esatto, prendo una paura del diavolo e poi smetto e disinstallo, però tanto l'avevo provato. No, il fatto di, in quel caso mi ha stupito l'immersione del fatto di usare gli oggetti di scena, ovvero lì... per vedere, per capire cosa c'è la mappa, andiamo a vedere cosa c'è intorno, c'è il sensore di movimento. Il giocatore lo guarda, ma mentre lo guarda è un po' come Dead Space, dove il gioco non va in pausa, anche lì tu stai guardando una cosa in tempo reale, e quindi se c'è qualcosa che ti viene il dubbio ci sia, visto che anche il comparto audio, che fa parte comunque, fa una grossa parte anche di questo design, devi, è quel decidere, guardo, ma se guardo poi ho paura che metto giù e trovo qualcuno. Quindi anche lì è ben pensata e fa tutto parte del, da come la vedo, come la sto vedendo, proprio fa parte di un ottimo coinvolgimento da parte del giocatore, che quello alla fine è il, come dice, il cardine, insomma, sì, di tutto questo, sì, design, sì, di questo sviluppo delle varie design, insomma.
Sì, facendo un esempio, recentemente io da poco sto rigiocando a Into the Breach, che è uno dei miei giochi guilty pleasure, nel senso che mi piace fare una partita ogni tanto. Se non conosci il gioco, è un tattico a turni, quindi stile Advance Wars, stile scacchi moderno, se vogliamo così. La cosa che mi ha stupito lì, proprio in preparazione a questo episodio, a questa rubrica, è che lì sei in realtà un supervisore delle tue truppe, quindi è uno di quei giochi in cui non ti immedesimi in qualcuno, ma sei il comandante, in un certo senso. La cosa molto interessante di quel modo di dare i dati, e i dati sono tantissimi perché ti viene raccontato tutto di cosa fanno i nemici, di cosa fai tu, un gioco a turni, quindi numeri ovunque, uno a pensarci, anche se in realtà è gestita molto bene. La cosa però molto particolare è l'utilizzo in quel caso del suono, perché il suono sembra che non serva a niente, però ti fa immedesimare nel momento in cui, quando tu vai a dare i vari comandi, è come se tu stessi utilizzando il walkie-talkie per dare i comandi ai tuoi. E quindi in quel momento sei di nuovo dentro il gioco, capito? Nonostante il gioco è pixel art, quindi non ha realismo grafico, però ti fa, cioè, non sono il player che sta comandando truppe, ma sono il comandante di quelle truppe, quindi ti immedesimi nel personaggio che comanda in quel momento. È un modo particolare, secondo me, di comunicare, e la domanda mia è: quanto del suono si lega a magari UX e UI?
Abbastanza. Mettiamola, anche se facciamo un esempio, semplicemente cliccando su dei bottoni e tu non hai il feedback sonoro, non sei soddisfatto. Cioè, tu lo vuoi, anche se non te ne accorgi, lo vuoi perché ti sembra magari che non hai cliccato, o metti caso che non c'è un'animazione. Il sonoro è una chiave che ti fa, che ti permette di comprendere, di percepire l'aver cliccato. Adesso io anche mi riferisco magari nel mobile, sì, perché anche lì è molto importante, nonostante nel mobile il suono magari tendi ad abbassarlo, sì, però è molto molto importante che ci sia il suono, la vibrazione, sì, sì, sì. Cioè, qualsiasi cosa che ti permetta di avere un collegamento diretto più semplice verso il gioco è importantissimo. Il suono poi è tanto sottovalutato anche quello, però è necessario, è assolutamente necessario.
Continuiamo un po' con gli esempi, perché vedo che c'è parecchio da parlare, secondo me, ancora con qualche esempio particolare. Uno che abbiamo citato è Assassin's Creed. Per gli esempi, noi abbiamo parlato appunto solamente del primo per adesso, e lì notavamo come il marketing ruotava intorno a un'ambientazione antica, e poi quando cominci il gioco sei nel futuro, con un'interfaccia futuristica che ti rimane però anche quando sei all'interno di questi ricordi, appunto, del protagonista. In quel caso ha senso, molto interessante, perché in quel caso è il menu dell'Animus praticamente che sta all'interno del gioco.
Lì c'è quasi una rottura delle regole, perché prima abbiamo detto che la UI deve essere coerente, sì, deve essere legata al gameplay, quindi fa quasi sembra un errore il fatto che tu sei catapultato nell'antichità quasi, e tuttavia rivedi dei simboli della una UI che è estremamente, come hai detto tu, futuristica e tecnologica. Eppure ha un perché, cioè non stona, anzi ti piace tantissimo. Anzi, la UI di Assassin's Creed io l'adoro. Quella di Assassin's Creed 2 con l'arrivo di Ezio Auditore ha segnato un grande periodo per la Ubisoft da quel punto di vista, perché anche il menu della rievocazione delle memorie con il DNA è stato molto apprezzato ed è molto affascinante. Io ho amato Ezio Auditore, ho fatto una tesina su Ezio Auditore, su Assassin's Creed, mi ricordo, povero professore, 40 pagine di tesina.
vabbè, si sarà fatto una cultura, magari ci piace pensare che dopo abbia iniziato anche lui a giocare.
Ma io ci spero, perché ho fatto una fatica assurda.
E tra l'altro lì è particolare perché, tornando a parlare di barra della vita, in quel caso non è la barra della vita, ma è la barra di sincronizzazione, che quindi ti lega ancora di più al fatto che stai, in realtà tu stai interpretando Desmond che a sua volta sta interpretando qualcun altro, quindi c'è un bel rimbalzo, Inception, un momento meta, insomma, in cui sei in due personaggi contemporaneamente, e ci sta perché funziona bene. E se non ne facevano un franchise dopo un inizio così, in cui hai la possibilità di usare lo stesso tipo di impostazione e andare in giro per le ere storiche, infatti lo è stato, insomma, è diventato un colosso, insomma, Ubisoft, grazie a questo franchise.
Invece fino adesso abbiamo parlato di interfacce che puntano tanto sull'immedesimazione, come dovrebbero essere tutte quante, e che però si fanno, come hai detto tu, che non si vedono, comunque non sono così, come si dice, un pugno in faccia, quindi sono molto soffuse. Un esempio che ho trovato qui, che non potevo non citare, che invece è esattamente l'opposto, che effettivamente anche quando ci ho giocato, quando ne abbiamo parlato, anche se appunto è molto giapponese, quindi molto cultura così, è molto fuori dagli schemi, quindi dovrebbe essere un po' come l'arbitro negli incontri, quindi dietro le quinte, che non si vede, invece qua è proprio l'arbitro o comunque l'interfaccia che fa da padrona, che è un elemento ancora più visibile, con estravagante ovviamente come il gioco, e parlo di Persona 5, che indubbiamente ha già un design di suo molto colorito, molto anime giapponese, molto esplosivo, e invece di avere una UI, un'interfaccia molto soffusa per lasciare spazio, magari colore eccetera, invece aggiunge ancora di più con una sua grafica particolare. In questo caso la scelta di che tipo di UI usare, se in questo caso più colorita, più aggressiva anche rispetto ad altre, non è una scelta facile, perché ok, deve rispecchiare effettivamente il gioco, però di solito come si fa a scegliere tra la tematica più soft, quando è meno, quando è di più, quando è meglio o quando non è meglio, insomma?
È una bella domanda questa, perché Persona 5 è l'esempio più eclatante della frase che si dice: le regole sono fatte per essere infrante. Cioè loro hanno studiato le regole che fino ad ora possiamo definire nell'ambito della UI e le hanno ribaltate, ma in una maniera assurda, ma proprio incredibile. Cioè, ci sono addirittura i cosplay della UI, veramente. E come fai a decidere? Allora, ti basi molto sulla storia. Cioè, Persona 5, per quanto estremo può apparire, è giustificato dal fatto che i personaggi vivono questi universi, adesso io non sono un'espertissima, che sono a loro volta molto estremi, molto particolari, e la UI li rispecchia in quel senso. Tu devi sempre capire, devi trovare, diciamo, la chiave su quale diciamo fare leva per costruire poi la grafica. Se in questo caso loro hanno deciso di puntare tutto sul troppo, come si può dire. Sì,
sullo stile, no? Proprio sembra una sfilata di moda quasi come situazione, nel senso che è fatta per scioccare, è fatta per rimanerti, perché ce la ricordiamo tutti quando citi, se io ti dico Persona 3 non ti viene in mente subito, nonostante anche Persona 3 abbia qualcosa di particolare, ma Persona 5... ha avuto anche quel successo grazie a questo. E una cosa che ho notato è il fatto che ti crea lo stile, è proprio quella cosa lì. Uno, se pensa anche ai da dove deriva, diciamo, questo franchise, da Shin Megami Tensei, che è nato come contrapposizione a quello che c'era al tempo, quindi i grandi Square, Enix, che buttavano fuori cose. Shin Megami Tensei parte dicendo: ok, quel font no, metto il mio font, il mio tipo di stile, il font dei primi Shin Megami Tensei è molto particolare, e insomma, se lo cercate lo trovate subito, è riconoscibile decisamente. E questa cosa è un po' stata l'alternativo, ecco, che vuole fare l'alternativo, e Persona 5 effettivamente ci è riuscito con qualcosa che anche il nostro amico Gian Andrea, che è stato in puntata con noi, l'ha reso suo, perché la sua grafica su Twitch nel suo caso è ispirata proprio a Persona 5.
Un altro esempio che mi veniva in mente adesso sulla tematica, perché questo esempio di Persona 5, il fatto di avere comunque il mondo alternativo, un po' il paese delle meraviglie rispetto al mondo normale di Alice, è proprio grazie a questo è venuto in mente Kingdom Hearts, che la sua interfaccia grafica, in base a che mondo stiamo esplorando, per quanto sia di base quella, cambia la tematica. Quindi a suo modo dà un tocco in più, non solo nei personaggi ma anche proprio nel menu, si personalizza in base al classico Disney che stiamo visitando, ed è un piccolissimo accenno, cioè non è che ti cambia il gioco, però solo quello ti lascia anche solo un pezzetto in più assaporare o scoprire, riscoprire meglio. Quindi sono anche piccoli dettagli che in realtà possono fare la differenza.
A proposito dei dettagli e a proposito di Kingdom Hearts, potevano a fine combattimento metterti il numerino che saliva, invece quando tu uccidi i nemici esplodono nei pezzettini di energia, di esperienza che poi vai a raccogliere, quindi anche quello è rappresentare graficamente un dato, cioè quanto vale questo nemico, vale e conti il numero di palline, insomma, in cui è esploso, e effettivamente ti dà un'informazione importante.
Ad esempio il contrario invece c'è su Final Fantasy 13, dove tutti i colpi sono, vedi un sacco di scritte, di valori che vanno, alla fine non sai effettivamente, non ci sono barre, vedi solo numeri che salgono, e alla fine ti dà un voto che non sai più delle volte da cosa nasce. Hai fatto 500 milioni di punti.
Ok,
un numerone, complimenti, però non è forse questo è un esempio che non ti lascia, invece al contrario, far vedere un dato fuori scala, sì, hai fatto un punteggio pazzesco, che però in realtà ai fini del gioco è un po' l'esempio appunto quello della tazza che ci ritroviamo sempre là, che tirano, guarda una cosa hai fatto una cosa bellissima, che cosa? Sì, beh, ma alla fine non era così importante.
E chiudiamo un attimo con l'ultimo esempio che mi viene in mente, e poi se vuoi aggiungere tu tranquilla, che è il gioco Reigns. Questo qua è un gioco di cui dobbiamo parlare assolutamente, è molto semplice, è il Tinder dei videogiochi, nel senso che il concetto è semplicemente tu hai delle persone davanti da che ti fanno delle domande, sei il regnante di questo regno medievale e puoi dirgli sì o no alle domande che ti fanno, quindi fai proprio swipe sinistra e swipe destra. In quel caso, a seconda delle domande, delle risposte sì e no che dai, hai delle statistiche che si alzano e si abbassano. Queste statistiche inizialmente erano comunicate tramite numeri, e quindi che ne so, era felicità della popolazione, fame della popolazione, e quindi proprio gestione del regno, quindi è un gestionale fondamentalmente, e hanno visto un incredibile cambiamento di modo di giocare dei player, perché in versione beta avevano dei numeri e quindi erano percentuale, e hanno notato come i giocatori si concentravano molto di più sulle statistiche e quindi rispondevano in base a quello che succedeva lì sopra. Quando hanno tolto il numero e l'hanno fatto diventare una barra generica che si alzava e si abbassava, ma dovevi dire, cioè immaginavi tu quanto succedeva questa cosa, togliendo informazioni, in quel caso si concentravano molto di più su quello che succedeva nel gioco. Con un elemento molto molto semplice, in questo caso hanno tolto un'informazione, hanno celato un'informazione, e il gioco funziona molto meglio in questa maniera. La citazione che dicevi tu di Dungeons & Dragons, il modo di giocare del giocatore che vede le statistiche e il modo di giocare a interpretazione, dove l'unico numero è lanciare il dado e poi vediamo cosa succede, ecco.
Sì, quello si chiama min-maxare, sì, dei personaggi, sì. Delle statistiche, quindi sfruttare il gioco ai propri vantaggi, quindi ottimizzare al massimo, che però effettivamente, come abbiamo molti esempi, ne stiamo parlando anche adesso, ti toglie dall'esperienza di gioco. Allora, chi lo fa proprio per ci trova piacere in quello va benissimo, però se uno vuol godersi la storia, questi dati qua gli tolgono più delle volte. Quindi è anche bello il fatto del fattore un po' visivo dalla grafica, come ho detto anche Kingdom Hearts tanto, però senza numeri effettivamente magari ti godi di più. Ecco, ci pensi di meno, cioè non lo vedi, non ci pensi. Ed è forse anche quello un fattore del design grafico dell'interfaccia, il fatto che non serve farti vedere tutto, giusto? Quindi quello che serve e anche quello che non nasconderti, anche quello che servirebbe, può essere è un escamotage anche quello, giusto, nel design.
Sì, come si dice, less is more, no? Si capisce che va bene lo stesso non dire totalmente tutte le informazioni che il player può ricevere, perché in quel momento può essere fonte di distrazione effettivamente. Tu rischi di non far godere appieno il gameplay al giocatore, e quindi infatti si sta tendendo a una user interface sempre più minimalista in molti videogiochi, anche su alcuni per mobile, che tu dici cavolo, ma dove, come posso muovere il personaggio se non ho neanche dove posso mettere le dita? E invece no, ci sono alcuni esempi che sono molto interessanti dove la UI è ridotta all'osso proprio, quindi è incredibile.
Sì, bene, bene, direi allora che andiamo a conclusione. Abbiamo fatto un po' una carrellata di quella che è il UX, UI, un po' di esempi. Noi ti ringraziamo Kat per la presenza qui. Spero insomma che ti sia piaciuta la puntata, e spero che anche i nostri ascoltatori abbiano gradito, ma che sia nata quella scintilla di informazione in più, di guardare i videogiochi in un'altra maniera, scoprire,
guarderanno un po' di più la UI, oppure faranno un po' più attenzione.
Vi lasciamo nel commenti la possibilità di rispondere, quindi se avete degli esempi da fare, se avete dei consigli su qualche esempio particolare, insomma qualcosa che volete affrontare nei prossimi episodi, perché questa è una rubrica che tornerà, vedremo come, in che forma, però siamo molto contenti di questa prima puntata. Niente, ci vediamo alla prossima, ci ascoltiamo alla prossima e ci vediamo se siete bravi e ci seguite.
Esatto, se siete dei pro. Noi ci riascoltiamo al prossimo episodio e giocate una pagina alla volta.
Io sono Ace.
Io sono Yuga.
Io sono Katrin.
Namaste and be brave.